Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. Decimo incontro. Il pentimento nell'Antico Testamento di Sabina Nicolini.
Un caro saluto, oggi parliamo del pentimento e chiediamo allo Spirito Santo di venire, di arrivare al nostro cuore, di aprirlo alla gioia del pentimento. Spirito Santo, vieni, preparaci ad incontrare nelle nostre ferite, nella nostra debolezza, il volto di Dio che viene ad incontrarci. Ecco, dicevo prima la gioia del pentimento. Ma come? Ma non è più appropriato parlare di tristezza, di afflizione? Non è forse la Quaresima il tempo in cui siamo chiamati a ripiegarci su noi stessi, a vedere i nostri difetti, a esaminare la nostra coscienza? Insomma, non è più quaresimale la tristezza della gioia? Ecco, oggi risponderemo in qualche modo a questa domanda, ma sarà una risposta anche molto personale. Ognuno di noi è messo in gioco da questa domanda, perché questa domanda, se il pentimento sia qualcosa di triste o invece di gioioso, richiama in fondo il nostro cuore e la forma particolare del nostro cuore. Sì, perché il nostro cuore può avere la forma di uno specchio oppure di una pozzanghera. E oggi scopriremo insieme che cosa significa questo. Ma adesso è arrivato il momento di incontrare una persona e quindi possiamo prepararci perché è una persona importante. Sta per arrivare il re Davide. E proprio oggi il re Davide incontra il profeta Natan, che è giunto a lui per una questione importante e personale. Davide nasconde bene l'agitazione, ma si vede che il suo cuore non è in pace. È un momento particolare della sua vita. Gli è appena nato un figlio, da una donna bellissima, ma da una donna che non è sua. E Davide ha dovuto addirittura mandare a morire il marito di questa donna per evitare lo scandalo. E la scrittura dice: ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Ecco, arriva Natan, il profeta, viene fatto accomodare, comincia a parlare. Non fa un'omelia, non fa una catechesi, nemmeno un rimprovero. Natan racconta una storia. Sì, forse anche i re hanno bisogno di storie. Anzi, più un uomo è potente, è ricco, è sicuro di sé, più è forte, più ha già calcolato tutto, più tiene tutto nelle sue mani, più ha il controllo sulla sua vita, e più quest'uomo ha bisogno di una buona storia. Una storia che possa arrivare al suo cuore, una storia che possa arrivare dritta alla sua anima. Una storia che sia più potente di lui, che faccia cadere le sue mura difensive e che si apra una strada in mezzo alle sue giustificazioni e ai suoi calcoli. E la storia che Natan offre al re Davide è la storia di un uomo ricco. Un uomo ricco che, per offrire il pranzo ad un ospite, va a prendersi l'unico tesoro, la pecorella del suo vicino povero, l'unico bene che quest'uomo possedeva. Davide tuona di fronte a questa storia, Davide viene scosso e grida: chi ha fatto questo merita la morte. Il profeta lo guarda, come ci guarda la parola di Dio, e gli dice: tu sei quell'uomo. E Nathan enumera tutti i benefici che Davide ha ricevuto da Dio in tutta la sua storia. Io ti ho unto re di Israele, dice il Signore, e ti ho liberato dalle mani di Saul. Ti ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone. Ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse troppo poco, io ti avrei aggiunto anche altro. Insomma, Nathan dice a Davide chi è Davide. Questo fa il profeta, questo fa la parola di Dio sulla nostra vita oggi. Ci dice chi siamo. Nathan dice a Davide che è un uomo che ha molto peccato e al tempo stesso che è un uomo che è stato molto amato da Dio e che resta molto amato da Dio. Questo è l'annuncio del profeta. Questo è anche l'annuncio della Quaresima sulla nostra vita. Hai molto peccato, ricordati che sei polvere, ci è stato detto il mercoledì delle ceneri, ma ricorda anche il prezzo che Dio ha pagato per te, ricorda che sei molto amato. E allora come risponderai a questo annuncio? Dove lascerai cadere questo annuncio? Come risponderai alla parola di Dio che oggi fa verità sulla tua vita e sul tuo cuore? Di fronte a questo annuncio puoi rispondere in due modi. Puoi rispondere come ha risposto Caino o puoi rispondere come Davide. E su questa risposta si gioca la tua tristezza e la tua gioia. Si gioca la tua vita e la tua morte. E da questa risposta si comprende qual è la forma del tuo cuore. Ecco la risposta di Caino. Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Il cuore di Caino è un cuore fatto a specchio. Quando Caino viene raggiunto dalla parola di Dio e si guarda, Caino non vede altro che se stesso. Caino vede soltanto la sua colpa ed è una colpa troppo grande, una colpa che lo sommerge, che lo ripiega su se stesso, che lo chiude in un vortice, che lo fa sprofondare. Un cuore fatto a specchio è un cuore che, guardandosi dentro, cerca se stesso, cerca di recuperare quell'immagine di sé bella, sfavillante, che tutti vorremmo avere in fondo, la nostra bella faccia, la nostra bella immagine di fronte al mondo, ma soprattutto di fronte a noi stessi, che è stata sporcata, che è stata rovinata. In un cuore fatto a specchio cerchiamo in fondo il nostro sogno di perfezione, ma una perfezione perduta, una perfezione che non riusciamo a raggiungere. E allora l'annuncio del profeta, l'annuncio della parola di Dio, può essere respinto, può essere coperto dalle nostre giustificazioni, ma il più delle volte viene sepolto nella nostra autocondanna. È il senso di colpa che così spesso emerge dentro di noi davanti alla verità. Un giudizio definitivo su noi stessi. Ecco, il senso di colpa non è un sentimento cristiano. Non c'è Dio nel senso di colpa. Siamo soltanto noi di fronte ad uno specchio. E davanti a questo specchio non c'è il volto di Dio. C'è soltanto il mio volto, triste, angosciato. C'è soltanto il mio senso di fallimento nel guardare la mia vita e scoprirla molto più povera di quello che desideravo. È quello che San Paolo descrive nella seconda lettera ai Corinzi come la tristezza del mondo. Lui dice che c'è una tristezza, che è quella del mondo, che produce la morte. È la tristezza dove non è entrato Dio, il senso di colpa che ci distrugge e che nasce dall'orgoglio che è stato ferito. L'orgoglio di chi voleva forse salvarsi da solo. Thank you. Ecco, la risposta di Davide è una risposta bellissima, semplice, sobria, ma una risposta che è all'opposto di quella di Caino. Di fronte alla verità della parola di Dio, come risponde Davide? Ho peccato contro il Signore. Semplice, libero, limpido. Io guardo il mio cuore e vedo un volto che è stato ferito, il volto del Signore. Guardo il mio cuore e riconosco nel mio cuore che ci abita Dio, come ha abitato dentro di me per tutta la mia storia, e che questo Signore è stato non amato. Ecco, questo è un cuore disposto all'umiltà, un cuore scavato nella terra, un cuore che sì, conosce la propria debolezza, le proprie miserie, sa che è polvere, sa che è terra, sa che in questa terra è stato scavato, è stato rovinato, è stato mangiato dal peccato. È come una buca che si è creata sul terreno. Ma ecco il miracolo. Quando piove, quando arriva l'acqua dal cielo, quando arriva l'acqua pura della grazia, ecco che questa buca, che è solo terra, pian piano viene riempita. Viene riempita, l'acqua si raccoglie, può essere contenuta. Questo cuore se ne fa riempire e diventa come una pozzanghera. Ora, non so se vi capita di guardare le pozzanghere nelle nostre città dopo un giorno di pioggia. Le pozzanghere sono un miracolo per me, mi ricordano qualcosa di bellissimo, che lì nella terra e nel fango si può specchiare la luce. Nelle pozzanghere si vede il cielo, si può fare un pezzo di strada guardando soltanto a terra e in realtà vederci il cielo, vedere gli alberi, vedere la luce del sole. È la luce di Dio che entra e si riflette in un cuore che si è fatto pozzanghera, che è umile, che non si è ripiegato su se stesso, ma che si è aperto al dono di Dio. Ho peccato contro il Signore. Questo è il vero pentimento, quello che non nasce dall'orgoglio, ma nasce dall'amore, da un amore che ho ricevuto e che allora mi cambia la vita. Io guardo quel volto di Dio che non ha smesso di amarmi e piango, piango perché scopro quanto lo amo. Se questa è una tristezza secondo Dio, quella che San Paolo dice, la tristezza che provoca un pentimento irrevocabile che porta alla salvezza. Allora è il dolore di un cuore innamorato che si trasforma in gioia, che apre alla gioia di un incontro. Allora possiamo chiederci oggi, quale cuore vogliamo preparare al Dio che viene? Saremo specchio o saremo una pozzanghera?
Le chiavi del cuore. I sentimenti nella Bibbia. Decimo incontro. Il pentimento nell'Antico Testamento di Sabina Nicolini. Musiche originali di Mauro Martello. Coordinamento di Monia Parente.